Lezione 28, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente sezione abbiamo visto il discorso di Brentano relativo ai primi principi della nostra conoscenza e al fatto che prima di trattare del piacere, della sofferenza, del bene, occorre appunto avere un'idea chiara ed evidente di cosa sono, come ricavare i principi della nostra conoscenza in generale e poi procedere sul terreno dell'etica, sul terreno appunto dell'analisi dei nostri concetti di bene e di male. Proprio per queste ragioni, secondo Brentano, il richiamo di Bentham al fatto che soltanto il piacere e la sofferenza come premio e come punizione possono essere presi in considerazione nel trattare di ciò che è bene e di ciò che è male, proprio per queste ragioni non è pertinente, cioè ha bisogno appunto di qualcos'altro, c'è bisogno di una trattazione preliminare prima di affrontare ciò che è bene e ciò che è male, e quindi di conseguenza il modo di procedere di Bentham non coglie nel segno e non imposta, per i motivi che abbiamo già detto, correttamente la questione. La questione allora va reimpostata, anche perché secondo Brentano, quando si ottiene ciò che si ama, ciò a cui si aspira, il raggiungimento di uno scopo o dell'altro è accompagnato dal piacere, però il piacere non è lo scopo, e per questo a volte, pur di raggiungere il proprio ideale, l'uno o l'altro, l'una o l'altra persona non esitano a sacrificare anche la propria vita. Lo stesso discorso vale per la punizione e per le sofferenze, e gli stessi argomenti valgono sia contro Bentham che contro Eudosso. Già Aristotele per Brentano ha scritto che tutti gli esseri razionali e irrazionali aspirano al piacere e che ciò tuttavia non dimostra che il piacere sia il bene. Pagina 181 del testo tedesco di Brentano, edito dato alle stampe nel 1952. E così, per queste ragioni, la dottrina degli edonisti, di Eudosso, di Bentham, ha grosse lacune, non è fondata sufficientemente e Brentano, può passare ad altro, cioè a dimostrare qual è il criterio per la scelta del meglio, per poi procedere ulteriormente nelle sue analisi, ma ancora una volta facendosi forte dei risultati conseguiti con il testo del 1874 sulla psicologia dal punto di vista empirico e sui risultati conseguiti attraverso la classificazione dei fenomeni psichici, attraverso la suddivisione in tre classi dei fenomeni psichici. Continuiamo il discorso sulla scia di Brentano, seguendo appunto la strutturazione del discorso operata da Brentano. Brentano a questo punto affronta le ragioni della preferenza di un bene o di un altro e appunto considera questo discorso come l'analisi di una particolare specie di fenomeni psichici. Come abbiamo già visto, le ragioni per preferire un bene ad un altro, secondo Brentano, trovano la loro origine, hanno la loro origine in alcuni fenomeni psichici, in alcuni atti psichici, o come egli dice, letteralmente, cito da pagina 69 del testo italiano a cura di Bausola, trovano la loro origine in una specie particolare di fenomeni che appartiene alla classe generale del piacere e del dispiacere, e cioè ai fenomeni riguardanti il preferire. Nel testo tedesco dato alle stampe nel 1952, Brentano dedica varie pagine alla chiarificazione di questi aspetti, che vengono così resi più comprensibili rispetto al testo italiano curato da Bausola e che si rifà a monte alla conferenza di Brentano del 1889. Vediamo in concreto come procede Brentano utilizzando appunto il testo del 1952, cioè la raccolta di lezioni tenute da Brentano dal 1876 in poi a Vienna. Egli, cioè Brentano, nel paragrafo 62 del volume affronta proprio la questione dei fenomeni di preferenza come conseguenza e ulteriore sviluppo dell'analisi dell'idea del bene e del male. In che modo, cioè come procede Brentano e quali sono gli esiti a cui giunge? Ci si chiede, gli scrive, come e in che modo procedere quando si ha a che fare con due o più beni, cioè con una molteplicità di beni. In che modo scegliere, come optare per un bene piuttosto che per un altro? Quali sono i criteri o il criterio da seguire? Come si può giungere, dice Brentano, a riconoscere qual è il bene migliore tra i due o tra molti con cui abbiamo a che fare, che abbiamo davanti agli occhi? Alcuni procedono sbrigativamente e considerano la somma di tutti i beni finiti come superiore ad ogni singolo bene, per quanto importante esso sia. Platone ed Aristotele invece considerarono la conoscenza superiore alla virtù, a qualsiasi altro bene, superiore a qualsiasi altro bene, e quindi la vita contemplativa venne appunto preferita, posta in alto. Ma anche questo punto di vista per Brentano, come il precedente, non è corretto, cioè qui Brentano prende le distanze anche da Platone e da Aristotele. Non è corretto questo punto di vista e in ogni caso, scrive, si vede già qui che c'è una molteplicità di punti di vista, cioè già il fatto che ci siano queste posizioni, le posizioni di Aristotele, di Platone, altri punti di vista sbrigativi, eccetera. Tutto questo mostra che c'è una molteplicità e una varietà di punti di vista e che non c'è unanimità, appunto, nei tentativi di soluzione di questa questione per quanto concerne questi aspetti, e questo significa che non c'è un criterio universalmente valido, immediatamente evidente e perciò vincolante per tutti, universalmente appunto vincolante. Per quanto riguarda i rapporti di valore, come li chiama Brentano, tra le varie rappresentazioni, per poter procedere poi nell'individuazione e nella precisazione di ciò che è il meglio, essi, secondo Brentano, possono essere riassunti in 6 punti, che noi qui di seguito presentiamo in traduzione italiana, ovviamente. Brentano li ricava dal terreno dell'estetica, cioè dall'analisi dei fenomeni psichici estetici, dove essi, a suo dire, a suo avviso, sono di fondamentale importanza. Si tratta qui in particolare del paragrafo 63, pagina 216 del testo tedesco del 1952. Primo. La rappresentazione di maggior ricchezza ha più valore rispetto ad una rappresentazione di minor ricchezza, dice Brentano. Da ciò dipende, tra l'altro, la preferenza estetica che sul terreno estetico viene data alle rappresentazioni di fantasia rispetto a quelle concettuali. Esse, cioè le rappresentazioni di fantasia, contengono sempre più rappresentazioni, un maggior numero di rappresentazioni, di elementi. È da tener qui presente, detto per inciso, che il tema della fantasia in Brentano è alla base delle sue rappresentazioni estetiche e della sua concezione dell'estetica, espressa ad esempio nel saggio Il genio del 1892, cioè pochi anni dopo la sua conferenza sull'origine della conoscenza morale tenuta a Vienna. Secondo aspetto, secondo punto riassuntivo, la rappresentazione di ciò che è psichico ha più valore di quello, di quelle delle cose fisiche. Qui è da tener presente la distinzione e il tipo di conoscenza che ci viene fornito, secondo Brentano, nella sua Psicologia dal punto di vista empirico del 1874, dalla conoscenza esterna, cioè dalla conoscenza dei fenomeni fisici e dalla conoscenza dei fenomeni psichici. Per Brentano, già nel 1874, la conoscenza che noi abbiamo dei fenomeni psichici è immediatamente evidente. Non c'è mediazione per quanto riguarda la conoscenza e la percezione dei fenomeni psichici. Invece noi abbiamo una conoscenza indiretta, mediata dei fenomeni fisici, dei dati fisici, e quindi la conoscenza vera e propria. Si può parlare di conoscenza vera e propria solo per quanto riguarda la conoscenza dei fenomeni psichici e non dei fenomeni fisici. A rigore per Brentano, quindi l'unica vera e propria conoscenza, perlomeno nel 1874, è la conoscenza dei fenomeni, degli atti psichici. Per queste ragioni, secondo Brentano, al punto secondo, la rappresentazione di ciò che è psichico ha più valore di quelle delle cose fisiche. Quindi la conoscenza, ancora una volta, che ci viene fornita dall'analisi dei fenomeni psichici è superiore alla conoscenza che ci viene fornita dall'esame dei fenomeni fisici, dei dati empirici, dei dati fisici. Da ciò dipende, secondo Brentano, il fatto che tra tutte le arti, l'arte poetica ha la collocazione più alta, perché nessun'altra è in grado allo stesso modo di presentare la vita spirituale, anche se è da dire che la musica sembra avere un effetto più immediato. L'arte poetica comunque tocca, oltre che le nostre forze superiori, anche la vita effettiva che è radicata in ciò che è sensibile. Da qui la superiorità appunto dell'arte poetica, della poesia, su tutti gli altri aspetti. Terzo punto, la rappresentazione di ciò che è migliore, più nobile, in generale di ciò che ha più valore, ha di per sé stessa più valore. Quarto punto, la rappresentazione propria di qualcosa ha più valore della semplice rappresentazione di un qualcosa di surrogato. Quinto punto, la rappresentazione distinta ha in sé per sé più valore di quella confusa. Sesto ed ultimo punto, per Brentano, tra le rappresentazioni che abbiamo messo insieme, che abbiamo cioè raccolto nelle tre classi di fenomeni psichici, hanno più valore quello che si riferiscono alle rappresentazioni intuitive piuttosto che quelle che si riferiscono alle rappresentazioni predicative. Pagine 216-217 del testo tedesco del 1952. Con questa classificazione, con questa tavola per Brentano e dopo questa ricapitolazione dedicata proprio al problema del massimo bene, del meglio, Brentano innanzitutto precisa che il bene non è solo individuale, ma ha delle implicazioni anche sul terreno sociale, statale, giuridico ed economico della vita stessa dei popoli. Non a caso tiene la conferenza del 1889 sull'origine della nostra conoscenza morale, dei concetti della nostra conoscenza morale davanti ad un pubblico di giuristi, e la conclusione della conferenza appunto riguarda proprio gli aspetti giuridici, quindi le implicazioni sul terreno giuridico, ma non ci sono comunque soltanto implicazioni sul terreno giuridico, ma a tutti i livelli. Infatti, secondo Brentano, cito qui da pagina 81 del testo italiano curato da Bausola, da ciò che abbiamo detto a proposito dei casi di preferenza, caratterizzata come giusta, deriva in particolare l'importante principio che l'ambito del massimo bene pratico coincide con l'intera sfera di ciò che è sottoposto alla nostra azione razionale, nella misura in cui in essa possa essere realizzato qualcosa di buono.